Benvenuto al podcast Profumato. Aromaterapia, creatività, ispirazioni.
Seguendo le sue passioni, ha fondato Terre d'Afrique, un brand cosmetico basato su rari prodotti botanici africani e la cura per queste piante indigene e le comunità che vivono tra loro. Oggi è con noi Stefan Hilary. Dove sei nato e come il tuo territorio di origine ha plasmato te e il tuo percorso?
So I was born in Madagascar and I think it has definitely had a great impact on my perception of the world and especially towards the natural world. As you know, Madagascar has got unique flora and fauna. There's about 95% of the species there that are endemic to Madagascar that you can't find anywhere else in the world. It's a hotspot of biodiversity, but also one that is very threatened by deforestation, erosion, and climate change. So from a very, very young age, I think I was very quickly sensitive to habitat destruction and species extinction, because a lot of species in Madagascar are threatened. And that created in me a very strong interest for nature, and I would say a passion, because from there I wanted to become a vet to work in conservation, and that was, you know, living in Madagascar. That it has also, you know, exposed me to a lot of different essential oil and traditional medicinal plants, because Madagascar has one of the most extensive pharmacopoeia in the world. Lots of medicinal plants come from there.
Sono nato in Madagascar e penso che questo abbia sicuramente avuto un grande impatto sulla mia percezione del mondo e specialmente del mondo naturale. Il Madagascar ha una flora e una fauna uniche. Circa il 95% delle specie endemiche del Madagascar non si possono trovare in nessun'altra parte del mondo. È un hotspot di biodiversità che è molto minacciato dalla deforestazione, dall'erosione e dal cambiamento climatico. Così, da un'età molto molto giovane, penso di essere diventato rapidamente sensibile alla distruzione degli habitat e all'estinzione delle specie, perché molte specie in Madagascar sono minacciate. E questo ha creato in me un interesse molto forte per la natura. E direi una passione, perché da allora ho voluto diventare un veterinario per lavorare nella conservazione. E poi, vivere in Madagascar mi ha anche fatto conoscere un sacco di oli essenziali diversi e piante medicinali tradizionali. Questo perché quei luoghi hanno una delle farmacopee più estese del mondo. Molte piante medicinali vengono da lì. Sì, è davvero come un tesoro, un luogo di tesori botanici, credo. E così, dopo essere stato veterinario, hai scelto di creare un marchio cosmetico basato sulle materie prime. Com'è successo? L'ho fatto, sì, com'è successo? È un grande cambiamento di carriera. Come veterinario, sono sempre stato interessato a fare un lavoro di sviluppo e di conservazione, cosa che ho fatto in Madagascar e in Congo. E poi sono finito in Namibia. Mi è sempre piaciuta l'idea di trovare modi per aiutare le comunità dell'Africa rurale a migliorare i loro mezzi di sostentamento e, ovviamente, venendo dal mio background, anche da un punto di vista agricolo. Ciò che è stato interessante nel progetto a cui stavo lavorando in Namibia è che si trattava di un grande progetto finanziato dall'Unione Europea ed era verso la fine. Sono arrivato verso la fine del progetto ed è stata una grande delusione. Nulla era stato realizzato in 7 anni. E per me, che ero un giovane scienziato, era il mio primo vero incarico in un grande progetto di sviluppo. Ero molto eccitato e un po' deluso e mi sono chiesto se volevo continuare in quel campo. Ma è successo che c'era una piccola ONG con la quale ho avuto la fortuna di collaborare in alcuni progetti e il loro approccio allo sviluppo era molto diverso dal progetto per il quale stavo lavorando, che era appunto quello di cercare di introdurre nuove colture o nuovi frutti o verdure che alcuni locali avrebbero coltivato. Ma la gente non era abituata a queste cose, quindi non avevano alcun interesse nemmeno a provare a coltivarli, perché non facevano parte della loro tradizione culinaria. Ma l'altra ONG, il loro approccio è stato molto molto diverso e alla fine ha avuto molto successo. Fondamentalmente guardavano cosa la gente usava tradizionalmente, cosa cresceva nella regione, quali piante o alberi, e ne trovavano il potenziale per l'industria cosmetica o alimentare. E poi hanno investito denaro nell'analisi di queste piante e nella ricerca, nel lavoro clinico e nella produzione. Ed è così che hanno iniziato con l'olio di marula e sono stati i primi a portare l'olio di marula nell'industria cosmetica. Oggi L'Oréal è uno dei maggiori acquirenti di tali oli naturali e alcune di queste piccole cooperative di donne sono diventate grandi cooperative e sono diventate imprese di successo gestite da donne di successo. Questo mi ha davvero ispirato. Venendo dal Madagascar, conosco molte piante medicinali e lavorando con alcune di queste piante in Namibia, mi sono chiesto cosa potessi fare per queste comunità se non avessi continuato a fare lavoro di sviluppo, perché magari non condividevo l'uso dei fondi e per me c'era un problema etico. Ed è da qui che è nata l'idea di fare il mio lavoro, invece che per una no profit, per un brand commerciale creato da me e di supporto a queste comunità. È importante per me sapere che gli accordi commerciali siano fatti sulla base di commercio equo, che si stiano sviluppando relazioni a lungo termine con le persone che lavorano con queste comunità, perché a volte non lavoriamo necessariamente con le comunità direttamente. Però scegliamo con chi lavorare con molta attenzione, a seconda di come lavorano con queste comunità. E questa è un po' la nostra idea di creare un brand. All'inizio non si trattava di un marchio di skincare, ma solo di commerciare le materie prime. E poi un mio amico mi ha detto: "Perché non crei il tuo marchio cosmetico invece di commerciare solo materie prime?" Ed ecco che è diventata una nuova avventura completamente diversa. È stato molto interessante. Molte cose da imparare, anche molte sfide, ma è così. Sono passato dall'essere un veterinario interessato allo sviluppo e alla conservazione alla creazione di un marchio cosmetico, ma l'obiettivo principale del marchio è sin dall'inizio di continuare ad aiutare le comunità. Sì, e tu inoltre hai incontrato le tribù di persona, come per esempio gli Himba in Namibia. Puoi raccontarci un po' di questo?
Yes, so the region where I was where I got that job in Namibia was in the northern part of Namibia, and the Himba lives in the northwestern part, not very far. And I remember, yeah, the first time I saw them, I was just it's quite. It's very impressive because they so such beautiful people, but also so incredibly proud people. And the women are covered in red. They completely they are almost naked and covered in red. So it was quite a and I've been back and back to their region. I've been trying to learn and understand them better. I've had a chance to also do it for work before the skincare project, and start getting to know some of their tradition better. And one thing that's fascinating about them, and especially the women, is the mixture that they create, and then they apply on their skin every day, which is made of butter fat, so the fat from the milk, and then ochre, ochre powder that's red. But because they live in an environment where there is no water, they've had to find ways to perfume things, you know, and they've become perfumers, and they are incredible perfumers, actually. They know so many plants and roots and leaves, and they use different kind of perfume. One that is one that they use on their neck, that the men also use, which is a mixture. Every woman has their own recipes, and they go to different part of the region where they live, and sometimes they go even very far. It's usually between 20 and 30 different plant species that goes into that mixture. Some are leaves, some are the twigs, some are the buds, some are the roots, and they make a powder out of it, and then they mix it with the fat, and then they put it on their neck and on their jewelry, and it smells incredible. it's this incredibly beautiful sort of woody, spicy scent. And when you walk with them in the bush, you know, sometimes you get that incredible smell that comes with them. And then the other one that they use to perfume the fat is the Omombiri.
Oh sì, la regione in cui ero, la regione dove ho ottenuto quel lavoro in Namibia, era nel nord, la parte settentrionale della Namibia, e gli Imba vivono proprio nella parte nord-occidentale e non molto lontano. Così mi ricordo la prima volta che li ho visti. Ero impressionato perché sono persone così belle e così incredibilmente orgogliose. Inoltre le donne sono coperte di rosso. Sono praticamente nude e coperte di rosso. Quindi è stata una prima impressione molto forte. Sono tornato più volte nella loro regione. Ho cercato di imparare a capirli, di conoscere alcune delle loro tradizioni. Ho avuto la possibilità di farlo per lavoro prima del progetto del mio brand. È una cosa che è affascinante di loro, specialmente delle donne, è la miscela che creano e che applicano sulla loro pelle ogni giorno, che è fatta di un burro che ricavano dal latte, e poi l'ocra, la polvere di ocra. Poiché vivono in un ambiente dove non c'è acqua, hanno dovuto trovare il modo di profumare le cose e così sono diventati profumieri. E sono dei profumieri incredibili in realtà. Conoscono così tante piante e radici e foglie e usano diversi tipi di profumo. Uno, per esempio, è quello che usano sul collo. Anche gli uomini lo usano. Ogni donna ha le proprie ricette e per trovare le piante vanno in diverse parti della regione in cui vivono e a volte vanno anche molto lontano. Di solito sono tra le 20 e le 30 specie di piante diverse che creano la miscela profumata. Usano per esempio dei ramoscelli, dei germogli, delle radici e ne fanno una polvere che mescolano con il grasso. Poi la mettono sul collo e sui loro gioielli e ha un odore incredibile. È un profumo legnoso e speziato, incredibilmente bello. E quando cammini con loro, a volte senti questo incredibile odore. Poi la pianta che usano per profumare il grasso è l'omombiri. L'omombiri è una pianta incredibile. Sono piccoli alberi, sembrano bonsai. È come fossero grandi bonsai. Non crescono mai molto in altezza. Crescono più in larghezza. E c'è un periodo dell'anno in cui le temperature iniziano a salire. Quindi settembre o ottobre, quando è primavera, le temperature si alzano, ma l'aria è ancora molto secca dall'inverno. Cioè, a volte, in quella parte del mondo, non piove per 2, 3, 4 anni, ma c'è sempre nebbia che viene dal mare. Quindi c'è quel periodo dell'anno in cui gli alberi sono stressati e quindi trasudano naturalmente la resina. Sono gocce molto piccole, come la testa di uno spillo, e l'unico momento in cui trasudano molta resina è quando gli alberi stanno per morire. Allora tutta la resina viene fuori. È abbastanza impressionante da vedere, sgorga resina dappertutto. Così le donne passano molto tempo a raccogliere la resina e vanno anche a dormire in montagna per qualche giorno. Ed è una resina molto difficile da raccogliere perché è appiccicosa, ma loro hanno un modo per farlo. È una commifora, quindi è simile alla mirra, ma poiché trasuda resina naturalmente, non è necessario incidere gli alberi. È un prodotto molto sostenibile da usare, ce n'è in abbondanza in quella regione. E la regione è abbastanza vasta e non ci sono strade. È così quando tutto è fatto dagli Himba. Perché la cosa davvero interessante della Namibia è che hanno dato le risorse naturali alla popolazione. Così la tribù possiede la vegetazione, possiede la fauna selvatica e sono loro a utilizzarla. A utilizzare queste risorse dipendono da loro e ovviamente seguono certe leggi e regolamenti. Però la commercializzazione della resina alla fine li avvantaggia davvero. Perché sono le loro risorse ed è anche la loro conoscenza tradizionale. L'omumbiri ha un aspetto friabile e quando è fresco in realtà odora un po' di agrumi. Adoro quell'odore, è un odore che ti fa sentire anche radicato. Così lo usi anche nei tuoi prodotti. Sì, lo usiamo come firma olfattiva della nostra gamma di skincare. Usiamo tre diverse resine africane, Omumbiri, Opoponax e Mopani. Quindi compriamo il Mopani anche della comunità Himba e questo è un albero, una resina che non viene usata tradizionalmente, ma l'organizzazione ha aiutato gli Himba per l'estrazione dell'olio essenziale dalla resina e li ha aiutati anche con la raccolta e l'infrastruttura. Ha esplorato e scoperto le potenzialità della pianta. Così usiamo due resine della Namibia che compriamo dagli Himba e poi l'Opoponax. Usiamo l'Omumbiri anche nell'aromaterapia. In alcune delle nostre miscele di aromaterapia abbiamo anche una linea di prodotti per hotel, quindi lo shampoo, il balsamo e il bagnoschiuma che si trovano in una stanza d'albergo. E abbiamo insistito per avere l'Omumbiri nella fragranza di questi prodotti perché volevamo che ne beneficiassero le loro comunità. Volevamo che questo prodotto avesse una responsabilità sociale e che beneficiasse gli Himba. Voglio dire, loro sono ancora una tribù seminomade, ne sono molto orgogliosi. Le donne, la maggior parte delle donne, ancora vestono tradizionalmente e in qualche modo rifiutano il mondo moderno. Ma quello che è davvero interessante è che andando a passare del tempo in queste comunità ho visto persone molto felici. Non ho mai visto persone così felici e anche ciò che è incredibile è che se fai loro una domanda, se provi a fare una domanda ad una persona singola, questa non risponde a nome proprio. Prima ne parla con gli altri e poi si mettono d'accordo su una risposta e ti danno una risposta come comunità. Io trascorsi una settimana lì una volta e partecipai a una festa con loro e c'era un barbecue e durante la festa cantavano e ballavano. E quello che è incredibile è che cantano e ballano delle storie, storie che inventano su altre persone della comunità o degli scherzi. Ed è tutto così gioioso e felice. E anche se non hanno molto, sono molto attaccati al loro modo di vita. È un'esperienza molto interessante. Passare del tempo con loro. Sì, stavo pensando che forse sono più connessi davvero con la scintilla della vita in qualche modo. Sì, penso che siano più connessi con la natura, sicuramente. Poi sono più connessi l'uno con l'altro. Loro sono davvero un tutt'uno con la natura. Vanno a camminare anche da soli, vestiti con quasi niente, in montagna. Voglio dire, hanno una connessione con la natura e sono davvero parte di essa. Ma c'è anche il loro senso di comunità che è davvero notevole. Sì, come in qualche modo se pensassero insieme. E visto che hai creato un sacco di cose, una domanda che devo farti è: come fai a mantenere viva la tua creatività?
Grazie I don't know. You know, sometimes I go through phases where I don't have any, and it always stresses me. I always get very anxious when I go through these phases where I'm just not being creative and I'm not coming up with ideas. But sometimes it just comes to me, like it's just suddenly I've got an idea. I don't always know where. But I think it comes from an interest in exploring the world, exploring different nature, different environment, different cultures. I think that's where we take our inspiration, and then suddenly you have an idea of combining something that comes from the East and something that is African, and we also have a collection of tea, so I also create teas. I think for the aromatherapy and teas, it has a lot to do with the fact that I grew up in Madagascar and in Reunion Island, so being exposed to a lot of spices, a lot of vanilla, ylang-ylang, and when you are exposed to all these things, when you're young, you're kind of able to, you can create a taste or a smell in your head, so I think, yeah, traveling, spending a lot of time in nature, and being curious about tradition and what people do in other part of the world.
Non lo so. Sai, a volte passo attraverso fasi in cui non ho idee e questo mi stressa sempre. Divento molto ansioso quando attraverso queste fasi in cui non sono creativo e non mi vengono idee. Ma a volte mi viene un'idea improvvisamente. Non so sempre da dove, ma penso che venga da un interesse nell'esplorare il mondo, esplorare diversi ambienti e culture. Penso che sia da lì che prendo l'ispirazione e poi improvvisamente, per esempio, ho un'idea di combinare qualcosa che viene dall'Oriente e qualcosa che è africano. E sai, noi abbiamo anche una collezione di tè, quindi ho creato dei tè, per esempio, unendo l'aromaterapia e il tè. Questo ha molto a che fare con il fatto che sono cresciuto in Madagascar. Lì sono stato esposto a un sacco di spezie, per esempio vaniglia, ylang ylang. E sai, quando sei esposto a tutte queste cose sin da giovane, allora sei in grado, per esempio, di creare un gusto o un odore nella tua mente. E poi penso che sia importante viaggiare e passare molto tempo nella natura ed essere curioso sulle tradizioni e sulle persone di altre parti del mondo. Sì, e anche a proposito di questo, dato che hai vissuto in vari paesi e hai esplorato diversi ambienti e culture, cosa consiglieresti a qualcuno che attualmente sta vivendo un cambiamento nella sua vita? Sì, una trasformazione, una transizione interiore. Ah, quindi intendi un cambiamento come un cambiamento profondo, una sorta di crisi di mezza età o qualcosa del genere? Sì, penso che per me la cosa più importante sia riconnettersi con la natura. Questa è la prima cosa che raccomanderei, specialmente se abitiamo nelle grandi città. Sai, viviamo in un mondo che è diventato molto materialista e non voglio incolpare nessuno, ma siamo costantemente tentati da vestiti, auto, telefoni e quant'altro e si diventa un po' condizionati dalle cose materiali e si tende a dimenticare da dove veniamo e la natura è il luogo da cui veniamo. Ci sono un sacco di studi al giorno d'oggi che dimostrano che passare del tempo nella natura o anche guardare immagini della natura ha un incredibile effetto positivo sulla nostra salute mentale. Quindi penso che per me riconnettermi con la natura o rimanere connessi con la natura, andare in ambienti selvaggi, non sto parlando di un parco in città ovviamente, dico andate in un parco nazionale, fate escursioni in montagna e trascorrete davvero del tempo nella natura selvaggia. L'altra cosa da fare è viaggiare. Viaggiare in posti dove non sei mai stato. Mi ricordo che un giorno ho avuto questa voglia di andare in Nepal e volevo imparare a conoscere le ciotole sonore per la terapia del suono. Sai, questi shock culturali sono incredibili. perché scuotono la tua prospettiva. E alcune di queste culture sono molto più spirituali di noi, o molto più connesse con la natura di quanto possano essere i paesi europei. Quindi sì, mi sento di consigliare di riconnettersi con la natura, andare ad esplorare qualcosa di nuovo e poi riconnettersi con se stessi, fidarsi del proprio istinto. Sì, questo aspetto della connessione è molto forte anche per me. Voglio dire, sono totalmente d'accordo nel riconnetterci con noi stessi e riconnettersi con la natura è una priorità assoluta. E da lì puoi poi ottenere chiarezza, perché come hai detto tu, siamo piuttosto pieni di informazioni.
No, we live in a world where it's actually dangerous. We have this overload of information, and our brains are not necessarily capable of processing all that information, you know, on over such a long period of time. And I think it's important from a mental health point of view. And smell, I mean, smell is a great way to also lift your mood, and for me, smell is always associated with nature and travel and culture. I can't really dissociate it, it's a nice way to boost your mood when you're feeling a little down.
Sì, viviamo in un mondo in cui abbiamo questo sovraccarico di informazioni e il nostro cervello non è necessariamente in grado di elaborare tutte queste informazioni per un periodo di tempo così lungo. E penso che sia importante dal punto di vista della salute mentale e dell'olfatto. Voglio dire, i profumi sono uno strumento ottimo per sollevare l'umore e per me l'olfatto è sempre associato alla natura, ai viaggi e alla cultura. Non posso davvero separare queste cose ed è un bel modo per sollevare l'umore quando ti senti un po' giù. Sì, inoltre per le persone che vivono in città e quando non si può davvero andare nella natura selvaggia, penso che l'aromaterapia possa essere davvero importante. E quindi Stefan, grazie per aver condiviso tutte queste intuizioni. Abbiamo raggiunto la fine della nostra intervista. Grazie ancora. E grazie ai nostri ascoltatori e ci incontreremo presto per un altro episodio del nostro podcast Profumato. Grazie. Hai ascoltato il podcast Profumato? Per ulteriori informazioni sui percorsi di coaching sulla creatività e i percorsi di aromaterapia, visita fiordicamomilla.org. Se sei interessato al progetto Arcipelaghi, visita archipelagos.space. A presto!